Il nostro testo si trova nel secondo libro dei Re, al capitolo 13, i versi da 14 a 19. È scritto che Eliseo, il profeta, si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. E Joas, re di Israele, scese a trovarlo. Pianse su di lui e disse: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Joas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. Egli impugnò l'arco. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re. Poi gli disse: apri la finestra a oriente. E Joas l'aprì. Allora Eliseo disse: tira. Egli tirò. Ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri ad Afek sino a sterminarli. Poi disse: prendi le frecce. Joas le prese. Ed Eliseo disse al re di Israele: percuoti il suolo. Egli lo percosse tre volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. Dalli, questa è la storia di un giovane, crediamo fosse un quarantenne all'incirca, un giovane, il re Joas, re di Israele, e un anziano profeta, persino vicino alla morte. E la parola che abbiamo letto ci mette davanti questa disponibilità di questo giovane a lasciarsi guidare da questo anziano servo del Signore. E siccome sappiamo che nella Scrittura il profeta Eliseo è una figura di Gesù, il messaggio è già sotto i nostri occhi. Semplicemente ci dirà: fidiamoci di Gesù, lasciamoci guidare da Gesù, mettiamo la nostra vita nelle mani di Gesù. Nulla di nuovo, e spero che in questa comunità non ci sia mai qualcosa di nuovo tanto per fare colpo su chi ascolta, ma che quello che venga annunciato provenga sempre dalla parola di Dio, che oggi ancora ha un messaggio per questa comunità. Semplicemente facciamoci guidare da Gesù, anche quando stiamo bene, anche quando ci sentiamo forti, anche quando la stessa età giovanile porta con sé maggiori sicurezze, oppure quando dovessimo trovarci in posizioni di responsabilità. Qui abbiamo davanti un re. Anche quando già ci sei o avrai delle responsabilità nella Chiesa, davanti alla comunità, davanti agli uomini, anche in quel tempo, anzi, da parte mia dovrei aggiungere, soprattutto in quel momento, in quel tempo, permettiamo che la guida della nostra vita, dei nostri passi, delle nostre scelte, sia nelle mani del Signore, ovvero continuiamo a dipendere da Gesù. Se cambia il capitano della nostra vita, nel corso della nostra crescita, anche spirituale, di fede, vuol dire che c'è un fondamento poco esistente, ovvero traballante, qualcosa che si modifichi nel tempo in maniera sfavorevole, non sarà di aiuto per nessuno di noi, perché possiamo invece continuare a dipendere da Gesù mentre cresciamo. E ho davanti ai miei occhi il pensiero di questo giovane Davide, un altro re, conosciamo ben di più di Joas, quando il giovanissimo Davide decise di affrontare questo enorme uomo, questo gigante, raccontato in tutte le scuole domenicali delle chiese evangeliche di tutto il mondo, dove i bambini imparano a memoria le gesta di questo Davide, che per mezzo di una pietra e una fionda abbatté quel colosso. Dipendeva da Dio, aveva posto la sua fiducia in Dio, è andato contro quel gigante nel nome dell'Iddio onnipotente, che era il Dio degli ebrei. Ma quando Davide crescerà, e crescerà di età e crescerà di responsabilità, e anche lui diventerà re, prima di una parte del popolo e poi di tutto il popolo di Israele. A un certo punto scriverà il Salmo 18, e nel Salmo 18 vi leggerò i versi da 31 a 34, dove lui dichiara come stanno le cose nel suo rapporto con Dio in quella nuova fase della vita, la fase della maturità. Poiché, dice, chi è Dio all'infuori del Signore o dell'Eterno? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Il Dio che mi cinge di forza e rende la via retta, egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve, mi rende saldo sulle mie alture. Sentite, addestra le mie mani alla battaglia e le mie braccia tendono un arco di bronzo. Fratelli, permettiamo al Signore Gesù di formare la nostra persona nella intierezza di quello che siamo. Non chiediamo di formare soltanto l'anima, ma ricordiamoci che siamo fatti di anima, di corpo e siamo fatti di spirito. Chiediamo a Dio che per mezzo di Gesù e per mezzo della sua parola lui possa realizzare di noi quello che ha in mente come disegno. Il modello di riferimento lo conosciamo, si chiama Gesù. Possa lui in noi modellare Gesù, possa emergere tramite questo lavorio costante che lui è disponibile a compiere in noi, se noi ci mettiamo nelle sue mani, possa emergere la persona di Cristo Gesù, giorno dopo giorno, e ci insegni come impiegare le sue armi. Fratelli, qui si parla di un arco, ma quell'arco siamo noi. Quell'arco sia messo nelle mani di Cristo, naturalmente. Ci sono delle armi da usare, che saranno poi quelle frecce. Signore, aiutaci a usare le tue armi, che sono principalmente le armi della fede, che sono messe a disposizione di tutti i credenti, di tutta la Chiesa del Signore. Qualche volta non impiegati, non utilizzati. Ma ogni giorno dobbiamo fare questa richiesta. Signore, addestrami alla battaglia. E sappiamo che la nostra scuola con Gesù è iniziata quando abbiamo mosso con Lui i primi passi della fede e non si fermerà mai più. Ci sono un po' di giovani presenti. Quando si pensava da ragazzi, quando arriverò alla fine delle superiori, basta studiare. Poi qualcuno faceva lo stesso discorso pensando alla fine dei corsi universitari, poi basta studiare. E ti rendi conto più avanti che basta studiare, lo puoi dire con le parole ma non lo puoi applicare nei fatti, e si tratterà di studiare per tutto il resto della vita. E così è nelle cose di Dio, ancora di più, così è nelle cose di Dio. Abbiamo bisogno di essere davanti a un buon maestro. Poveretti coloro che si trovano dei cattivi maestri, ma quelli che hanno dei buoni maestri potranno imparare e qualche volta diventare anche più bravi dei loro maestri. Sul piano naturale questo è possibile, sul piano delle cose spirituali nei riguardi di Cristo Gesù chiaramente no. Ringraziamo il Signore che ci invita comunque a somigliare a Lui, addirittura ad essere perfetti come perfetto il Padre suo celeste. Oh Signore, aiutaci a comprendere queste parole. Fratelli, commenteremo un po' alcuni aspetti di questo testo, di questa storia di Eliseo, del profeta, e di Joas, il re di Israele. Uno di questi è che non dobbiamo tirarci indietro dal combattere. Quando Eliseo dice impugna l'arco, vuol dire che l'arco deve stare nelle nostre mani. Un arco appeso da qualche parte, conservato, si dice di appendere al chiodo per non usarlo più, quello strumento che invece è stato fatto per essere impiegato per andare alla battaglia. Fratelli, qualcuno ha messo da parte la possibilità di combattere per il Signore, per portare risultati per Lui, per portare frutto per Lui, e difficilmente porteremo questi risultati o questo frutto se prima di tutto Lui, il Signore, non avrà compiuto un'opera dentro di noi. Qualcuno ha cessato dal combattere, qualcuno si è stancato lungo il percorso, qualcuno si è rassegnato. Invece questa parola ci dice riprendi il cammino, Prendi in mano ancora la tua vita. Fratelli, se noi non teniamo in pugno e bene in pugno la nostra vita, qualcun altro la prenderà e la governerà e ci porterà laddove noi non vorremmo, non avremmo mai e poi mai voluto. Quindi siamo noi che dobbiamo avere in mano la nostra vita, proprio perché siamo dei credenti, dei figli di Dio. E quando considereremo queste parole, fratelli, considereremo anche le altre. Se noi non siamo un arco disponibile per Gesù e c'è bisogno di combattere per portare un risultato nella Chiesa del Signore, il Signore non farà fallire la Chiesa, non porterà una sconfitta nella Chiesa a motivo di me, per esempio, se io non fossi disposto a farmi usare da Lui, ma il Signore si userà di un altro. Ma è anche bello però sapere che quando noi mettiamo la nostra vita nelle mani del Signore fino all'ultimo respiro, quando confidiamo nel Signore e ci mettiamo a sua disposizione, il Signore opera tramite di noi. Benedetti siano gli archetti, quelli dei bambini. Ci sono dei bambini nella Chiesa che sono così malleabili da essere usati addirittura per portare una parola di testimonianza in casa loro. Ci sono dei figli di credenti, ci sono anche bambini che hanno imparato chi è Gesù frequentando le nostre scuole domenicali, ma non hanno dei familiari convertiti. E questi bambini tornano a casa e usano il loro arco, perché si fanno usare semplicemente da Gesù, e raccontano quello che hanno loro stessi udito dai loro monitori, dalle monitrici della scuola domenicale. Quelle semplici storie che portano in casa la persona di Gesù. Alleluia. Impariamo dai semplici, impariamo anche dai bambini. E fratelli, come Ioas, che impugnò il suo arco, ed Eliseo mise le sue mani sulle mani di Ioas, se noi siamo così disponibili, il Signore Gesù metterà le sue mani su di noi, sul nostro arco. Metterà le sue mani sulle nostre mani. Fratelli, io ci credo. Vi sto guardando un attimo negli occhi per capire se anche la Chiesa sta seguendo questo messaggio. Ci credi, fratelli e sorelle? Ci credi che il Signore Gesù possa mettere le sue mani su di te? Vuol dire che ti deve distinguere in mezzo a molti. Non preferire, ma ti deve distinguere, perché tu non sei un numero, non sei una casualità per il Signore, ma tu sei creduto, un figlio di Dio. E sa quanto sia difficile operare da soli, senza le sue forze, e ancora quest'oggi ti dice: io voglio mettere le mie mani su di te. Credici, e il Signore opererà. Un altro insegnamento che trovo in queste parole per noi è che non dobbiamo tirare a caso. Si parla di archi, di frecce, non dobbiamo tirare a caso. Infatti Eliseo dice: apri la finestra a oriente, non una delle tante di quella stanza. Apri quella che si trova nella direzione a est, dove c'è il popolo nemico, il popolo di Siria, i Siri, da combattere. Fratelli, noi non dobbiamo essere di quelli che tirano a caso, ma dobbiamo conoscere pienamente chi sia il nostro nemico. Dobbiamo conoscere le astuzie del nemico, le strategie, le forze che può mettere in campo. Dobbiamo conoscere le sue trappole, al punto che la parola, per mezzo dell'Apostolo Paolo, scritta in 2 Corinzi capitolo 2 verso 11, parte da qualcosa che viene detto precedentemente, ovvero che quando due in una famiglia, marito e moglie, figli con genitori, fratelli con fratelli, con sorelle, o nella chiesa, dovessero avere una questione che li separa tra di loro, una lite che questo compie, ecco il verso che ora leggo, dice: dobbiamo tenere gli occhi aperti affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Colui che vuole dividere, colui che vuole mettere non solo la pietra d'inciampo, ma ci vuole fare cadere, ci vuole fare sfracellare lungo il cammino. Dobbiamo conoscere queste macchinazioni. Dobbiamo conoscere il nemico. Ma allo stesso tempo, fratelli e sorelle, noi dobbiamo stare tranquilli. Non solo perché il nostro Dio è più potente di chiunque altro, ma perché il Signore sa da dove verrà la minaccia, sa da dove arriverà il nemico e sarà Lui che ci orienterà verso quella direzione. Crediamo ancora nella guida dello Spirito di Dio che faccia a volte da preallarme. A me è capitato più volte di essere preallertato dal Signore di quello che poi sarebbe avvenuto. E per mezzo della parola profetica questa Chiesa ne sa qualcosa. Seppure dobbiamo tenere l'orecchio attento e soprattutto lo spirito pronto per riconoscere la voce del Signore, il quale parla per mezzo della sua parola. Lui sa da dove giungeranno gli attacchi, stavo dicendo, e possono riguardare la mente del singolo credente, di qualcuno di noi qui, o che stia ascoltando questo messaggio. Può riguardare la mente del singolo. E io continuo a pregare il Signore che aggiunga intelligenza naturale a intelligenza già esistente dentro ognuno di noi, che permetta a quella parte della ragione, della razionalità che è in noi, di scavare, di sviscerare, di udire e discernere quello che il Signore ci dice, perché è importante che questo avvenga per corroborare quello che il cuore altrettanto potrà credere, essendo raggiunto dalla medesima maniera di Dio di parlare. Occorre la ragione, occorre il cuore. Un eccesso dell'uno e dell'altro non aiuterebbe. Quindi quando un attacco arriva alla mente, il Signore Gesù lo sa e sa mettere le sue mani su quella persona, su quell'uomo, quella donna che appartengono a Lui. E l'invito che ci rivolge il Signore è nuovamente di compiere quello che è la nostra portata, ovvero quando siamo sotto attacco, quando la nostra mente vibra e rischia di brutto nel continuare a lasciare entrare certi pensieri. Fratelli, noi dobbiamo indossare l'elmo della salvezza. Ci esorta l'Apostolo Paolo, parlando dell'armatura del credente, a mettere su di noi quella schermatura, si chiama gabbia di Faraday, qui c'è qualche ingegnere presente, quella schermatura che fa sì che al di là di quello schermo, che è la certezza dell'essere del Signore, di essere stati da Lui salvati, dentro non possa passare nulla. Se questo edificio fosse ingabbiato in questa famosa gabbia metallica, tu potresti anche portare 10 cellulari, ma non prenderebbero. Capite? Fratelli e sorelle, è nella disponibilità del credente di guardare dalla parte giusta o dalla parte sbagliata. Guardiamo a colui che ci ha salvati. Questa sia la certezza della nostra mente quando siamo sotto attacco. Il resto lo farà il Signore. Ma ci sono degli attacchi che possono riguardare anche un intero popolo, anche un popolo evangelico. Fratelli, nell'ultimo periodo il popolo evangelico nella nostra nazione e non solo è sotto attacco. E sotto attacco in particolare mi riferisco alla situazione contingente nella quale ci troviamo, ovvero più che mai viene sollecitato a realizzare una fede privata, personale, a casa propria, ovvero a fare esattamente l'opposto dell'esortazione che ci rivolge la Scrittura di stare in mezzo alla Chiesa. Quando la parola dice di non trascurare la comune adunanza. Ma fratelli, guardate che non è la sapienza o l'intelligenza dello scrittore della lettera agli ebrei, perché in quel libro del Nuovo Testamento queste parole sono riportate, ma sta nella sapienza, nell'intelligenza dello Spirito di Dio, che sa che se noi ci isoliamo dal corpo, se ci stacchiamo dal corpo, diventiamo, come in natura, delle facili prede dei predatori. Ed è finita. Quando la Chiesa è sotto attacco, occorre che la Chiesa faccia quadrato e preghi il Signore e chieda a Lui di posare di nuovo le sue mani su di noi. Mi piace questo plurale, le mani di Eliseo, le mani di Gesù posate sulla sua Chiesa. Signore, proteggi la tua Chiesa, che nessuno ulteriormente si isoli dal resto del corpo, che la Chiesa del Signore Permettiamo invece all'uno e all'altro di essere utili per la crescita spirituale, di poter sostenere, semplicemente guardandoci, la memoria di quello che il Signore ha fatto per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, e tramite questo ricordare quello che il Signore ha fatto per noi, personalmente, nelle nostre famiglie. Signore, grazie perché Tu lo farai. In questa storia leggiamo anche di questa freccia della vittoria. Questo è uno dei passaggi interessanti, particolari. Quando Eliseo dice al re, tira, e gli tirò. Sia benedetta questa veramente questa grandezza di sintesi, questa capacità di sintesi di questo racconto. Tira, e non c'è scritto che l'altro pensò che cosa devo fare, da che parte devo tirare, quanto devo tirare, perché devo tirare. Tira, e gli tirò. Questa potrebbe essere una predica nella predica. Quando il Signore ci chiede qualcosa, non giriamoci troppo intorno. Quando il Signore ci parla personalmente o a tutti quanti noi insieme, non giriamoci intorno, facciamo quello che ci chiede. Tira, e gli tirò. Ed Eliseo disse, questa è una freccia di vittoria da parte del Signore. Fratelli, la freccia della vittoria, come l'arco che sarà... quello che è appeso non sarà utile nelle mani del Signore. Così la freccia che sta depositata nella faretra, sulle spalle, che non è disponibile per essere impugnata insieme a noi da Gesù, per metterla sulla corda e sull'arco, per poterla scagliare. Ecco, quella freccia non è la freccia della vittoria. Signore, ci aiuti invece a mettere noi stessi nelle mani di Gesù, perché Lui possa aggiungere forza alla nostra forza. Non è Eliseo a tirare, è Eliseo che aiuterà Joas, che possa aggiungere la sua perfetta mira alla nostra, per non sbagliare il colpo. Oh, quanti altri esempi potrebbero emergere in tutto questo. Fratelli, lasciamoci lanciare da Gesù. Non ci sarà un tiro a vuoto, se permettiamo a Lui di operare in questo modo. Lasciamoci lanciare da Gesù, perché Lui continuamente vorrà avere le sue mani su di noi. Che la nostra strumentalità sia quella che permetta alla parola di essere lanciata tramite di noi. Noi lettere viventi siamo chiamati dall'Apostolo Paolo, lanciati verso qualcuno che ha bisogno di ricevere quella stoccata della parola che produce il pensiero, la domanda, che produce poi la necessità di arrenderci nelle sue mani, perché ci fa scoprire davanti a Lui nudi per quello che siamo, fino a promuovere un ravvedimento e fino a far arrivare il perdono da parte di Cristo Gesù. Fratelli, non è questa l'opera che ha compiuto in noi? Non è questa l'opera della croce? Fratelli, il Signore Gesù si vuole usare di uomini e di donne. E credo che il Signore ne stia parlando più volte in questa chiesa, negli ultimi culti in particolare. Fratelli, finché le mani di Eliseo, questo è un altro aspetto, finché le mani di Eliseo sono state sulle mani di Joas, quello che ha fatto Joas è riuscito bene. Appena invece Eliseo chiede di fare qualcosa e Joas la fa da sola, ecco che succede questo mezzo guaio. Quando gli dice prendi le frecce, percuoti il suolo, e Joas lo percosse 3 volte e poi si fermò. E questo modo di operare, che non è così chiaro, se vogliamo, semplicemente guardando il testo ci domandiamo, ma perché non sarebbe stato sufficiente questo 3 volte? Non gli ha detto continua a battere, a percuotere il suolo fino a che farai una buca sotto? Non gli ha detto queste cose. Però c'è la sapienza di Dio che sta parlando tramite Eliseo, che avrà visto probabilmente un po' di arrendimento, un po' di arresa anzi, un po' di stanchezza, 3 colpi ed è finita lì. Ed Eliseo, che viene di solito presentato nella scrittura come un uomo abbastanza tranquillo, si irrita. Avresti dovuto percuoterlo 5-6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Così accadrà, se girate pagina nella vostra Bibbia ci sarà il compimento di questa storia, così accadrà. Fratelli, questa parola a noi vuole dire che noi non dobbiamo sottovalutare il nemico. Non dobbiamo fermarci al desiderare di vincere qualche piccola battaglia. Ci dobbiamo mettere tutta la forza della fede, fino a quando non sarà totalmente sconfitto. Ci deve essere un'opera giornaliera dentro di noi. Dobbiamo chiedere aiuto a Dio perché non ci si accontenti di qualche vittoria sulle scaramucce, quelle cose più banali, seppure per qualcuno possono essere di importanza fondamentale agli inizi. Dobbiamo desiderare di arrivare alla vittoria piena. E allora qui occorre ragionare davanti al Signore. Dobbiamo desiderare che il nostro nemico sia totalmente sconfitto, esercitando questa fede, e allora dobbiamo andare a Gesù. Perché questa venga, dobbiamo andare a Gesù. E fratelli, l'invito che viene da queste parole, sapete qual è? Non facciamo alcunché, non facciamo assolutamente nulla se le mani di Gesù non sono sulle nostre, non sono su di noi. Perché saranno quelle mani che ci accompagneranno nel fare ciò che Dio vorrà. Io ho operato da solo e ha sbagliato. Finché c'è stato Eliseo con le sue mani, capite? Fino a quando Gesù avrà le sue mani su di noi, noi saremo tranquilli che quello che faremo produrrà un risultato. Qual è la fine della storia? La conclusione di questa storia ci dice che Eliseo morì e fu sepolto. Eliseo, figura di Gesù. Anche Gesù morì e fu sepolto. La differenza è che Gesù ha vinto la morte. Egli è risorto potentemente. Le mani di Eliseo non saranno più efficaci, ma le mani di Gesù saranno sempre, continuamente efficaci su di noi. E ancora quest'oggi, Signore, la nostra preghiera sia questa. Signore, continua a mettere le tue mani sul tuo popolo, su ognuno di noi. Signore, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo amore, ma abbiamo bisogno anche della tua guida, anche della tua potenza, e sappiamo che tu lo farai, perché chiediamo qualcosa che è perfettamente nella tua volontà. Tu sei il Signore e sei il Signore della vita, e a noi a questo guardiamo per essere ancora una volta strumenti efficaci nelle tue mani. Amen.